cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Giovedì 22 febbraio si avvicina il prossimo turno di campionato, giocheremo all'ora di pranzo domenica contro, qualcuno mi ha detto, il Real Frosinone. Speriamo di tornare noi, Reale Juventus, una Juventus che chiaramente ieri abbiamo visto, chiaramente nel senso che era aperto l'allenamento e lo abbiamo visto, abbiamo anche commentato su Bianconera News con un Vox Populi da parte dei tifosi. Una Juventus che ha mostrato un cambio pelle, qualcuno cambierebbe anche una vocale, ci aggiungerebbe qualcosa nell'attenzione, nella costanza di giocare una partita, i prossimi 90 minuti, quindi ci metterebbe più attributi, chiede questo il popolo bianconero, lo chiediamo anche noi alla Juventus. Però capiamo anche che il momento è da superare, ripeto, insieme, è abbastanza ovvio, banale, e quindi sold out allo stadium, questo fa piacere. Sappiamo che sui social c'è un sold out di gente che punta il dito solo all'allenatore. La ragione dove sta? Che si prosegue così, perché altre soluzioni non ce ne sono fondamentalmente, aggiungo io. Non vorrei fare la fine del Napoli che cambia tre allenatori e che magari avrà ragione adesso, ma sicuramente denota uno sperpero di energie anche economiche. Detto questo, buona giornata a voi. 340-54-25324. Allegri cambia la Juve, prove pratiche di tridente, ma ci aggiungo io sporco, il tridente sporco, eccoli là. Perché per voi il tridente è solo XYZ. Ditemi chi sono gli XYZ. Perché ieri, naturalmente, davanti agli occhi di 400, non erano 600, tifosi, non li ho contati, ma ho fatto il conteggio dei seggiolini e presi quelli vuoti, faceva più o meno 400 che non più o meno 600. Non è poco la differenza. Detto questo, stadio sold out per Juventus Frosinone, avremo modo anche di rivederli in campo emozionati, concentrati, speriamo non troppo, non troppissimo. Li conosciamo bene, da Caio Giorgi a Barrenecea al buon adesso mi sfugge l'altro nome, mi viene Diallo, pensate voi come sono
Barrenecea, Caio Giorgi.
Il terzo? Vedi che ti sei perso anche tu? Vedi che quando si racconta troppo, Sulè, è ovvio, Sulè. Vedi che l'ho preso, era lì che mi guardava. Vediamo se si ricorda il terzo. Mettendoli insieme così, con tante riflessioni, ci dimenticavamo forse del più completo dei tre, ma più completo da poterlo portare indietro o da poterlo cedere o da lasciarlo ancora in prestito, non al Frosinone, perché non ci rimarrà, da riprenderlo per mandare via degli altri nostri giovani al Frosinone, anche se retrocederà eventualmente, non so la situazione, ne parleremo domani con un collega di Frosinone, però intanto vi dico, le ritroviamo da avversari e sarà un bel test per capire, per vedere sotto i nostri occhi, nello stadio che bene o male li ha lanciati, quanto sono cresciuti, quanto sono maturati. Lippi, presentato questa mattina il film, che lo eccolo qui alle mie spalle, ringraziamo l'ufficio stampa, la produzione di questo film, ne parleremo un po' nel corso di questa puntata, perché farò riferimento proprio a Lippi. Io ho visto la prima mezz'oretta, intanto ben ricordo queste immagini, mi riportano indietro, Del Piero, Vieri, il suo mitico sigaro che fuma ancora come all'epoca, l'intro di Buffon, il ricordo della notte magica contro l'Ajax, la sua famiglia, la Coppa del Mondo, le cose più importanti. Vi sto raccontando un po' il film della sua vita, i suoi figli, sua moglie, le vittorie, gli scontri duri, l'appoggio di Luciano Moggi, gli scudetti, Zidane, la Coppa, la Champions League vinta non da favorito, e soprattutto anche i momenti difficili superati, come solo lui, Marcello Lippi, e quella Juventus fino alla Coppa del Mondo è riuscito ad arrivarci contro ogni tipo di favore, e sappiamo anche la Coppa del Mondo come è stata vissuta. Eppure glielo ha riconosciuto Totti in questo film, gliel'ha riconosciuto Del Piero, l'ha riconosciuto Bobo Vieri, l'hanno riconosciuto tutti, ecco, che era speciale. E quando sei speciale ed ascoltato da un gruppo così diverso, importante quello che dice Totti, ebbene, l'avventura in Cina e non solo, beh, hanno fatto capire che aveva qualcosa di diverso. Ha salvato praticamente il Napoli dal fallimento con l'entusiasmo che era riuscito a riportare in quel periodo prima di arrivare alla Juventus. Ha fatto la sua gavetta, ha giocato nella Sampdoria, è andato contro le volontà del papà, ormai mancato, che non era juventino, ha accettato la sfida bianconera. Ha sbattuto la porta andandosene lui, rinunciando ai soldi in un momento in cui le cose non andavano. E mi ricordo quello Juventus-Parma al Delle Alpi. E rimarrà per sempre nei nostri cuori. Cosa c'è da aggiungere? Me lo aggiungete voi? Sapete cosa aggiungo io? Che adesso vinco io. È un film che questa Juve, questi giocatori, questo allenatore, questa società dovrebbe far vedere in continuazione, soprattutto in questi momenti di crisi difficili, quantomeno per come hanno interpretato un ruolo anche non da protagonisti, ma per arrivare al traguardo della vittoria. E allora, visto che il momento è diverso, molto diverso secondo me, forse anche i giocatori sono molto diversi, chiedo a voi, tra l'altro un film che va nelle sale 3 giorni, 26, 27, 28 di febbraio, le trovate in tutte le città, quindi per chi vuole ci fa piacere promuovere questo film. Noi eravamo presenti questa mattina con Quintiliano a Roma, ascolteremo poi un passaggio e una risposta su Antonio Conte, su Antonio Conte, e cercheremo di capire se ci sono possibilità o meno. Per me non sarà più lui l'allenatore pronto a ritornare, ma c'è qualcosa che potrebbe bollire in pentola di molto diverso, ma altrettanto affascinante, non so dirvi tra quanto. 3 mesi? Senza Coppa Italia sono quasi certo. Con la Coppa Italia vinta dalla nostra Juventus e da Allegri, potremmo invece proseguire su questa strada. Io vi dico che cosa leggo, non vi dico cosa spero, ma cosa mi arriva nelle orecchie. E allora, ci arriva anche nelle orecchie però l'informazione, caro Yves, che non ho ancora salutato, del nostro Mirko Di Natale, che è sulle colonne di Tutto Juve, ha intervistato Momo Sissoko, è un piccolo estratto, lo possiamo ascoltare anche noi.
Per cose di calcio, l'estratto dell'intervista all'ex centrocampista bianconero Mohamed Sissoko. Cosa sta succedendo alla Juventus? 2 punti in 4 partite, cosa succede?
Un momento difficile per loro, la verità è dopo la sconfitta che hanno fatto contro l'Inter, era secondo me difficile, perché era una partita molto importante per loro, alla fine hanno perso e per quello adesso non sta bene. Io volevo raggiungere il secondo posto e per la Juventus per loro è molto importante, perché sai, se, quando arriva il secondo posto tu puoi giocare la Champions League.
Poi sai che c'è ancora la questione rinnovo, ne parliamo ogni anno, siamo di nuovo qui a chiederci, ma Adrian rimarrà alla Juventus?
Questa è la questione che tutti aspettiamo e speriamo, perché lui, come te l'ho detto, è il futuro della Juventus, e speriamo che lui rimanerà alla Juventus. Speriamo che lui renova questo suo contratto, perché lui è il futuro della Juventus.
Sappiamo benissimo, no, che la Juventus in questo momento è in fase di rinnovamento, si parla però che questa stagione può essere l'ultima per Max Allegri. Tu cosa dici da fuori? Tenerlo o non tenerlo eventualmente, come chi vorreste al suo posto?
Adesso è lui l'allenatore, per tutto il rispetto che io c'è per l'Allegri, è difficile parlare di un allenatore perché lui è ancora qui. La Juventus non sa quello che vuole fare per il prossimo anno, però mi piace lo di Bologna.
Sì, come se... è Thiago Motta.
E Motta, secondo me lui è forte e lui può raggiungere qualcosa di importante con la Juventus.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
E quindi per leggerla integralmente cliccate su Tutto Juve e la potete naturalmente leggere completa. Bene, 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 bene. Partiamo dal pensiero di Momo Sissoko, che salutiamo, spesso ci ascolta anche, e andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine. Nel frattempo ci andiamo a collegare col nostro ospite del giovedì. Stamattina, tra l'altro, parleremo di preparazione atletica, caro Yves, vedo che ne hai bisogno anche un po' tu, e quindi ne parleremo con il nostro preparatore atletico Mimmo Cessi tra poco. Il Napoli regge col Barcellona, osi e speri, in Champions torna Osimhen e subito risponde a Lewandowski. C'è lo spirito giusto, le prime dichiarazioni con sospiro di sollievo, aggiungo io, di Calzona. E poi Europa League, Milan Coppa tiramisù, Pioli a Rennes con Leao per reagire al KO di Monza. C'è da difendere il 3-0, diciamo, apparentemente fatta. Dybala e Lukaku servono i loro gol col Feyenoord. Poi l'indiscrezione di Gazzetta dello Sport: Juve porta sul futuro il mercato bianconero, via la trattativa per Di Gregorio, il portiere del Monza. Costerà 20 milioni stasera, il recupero di Serie A 20:45, arriva la Lazio e scontro diretto con vista e Europa. Ma visto che ieri abbiamo seguito l'allenamento, magari Yves recupera anche le immagini, qualche clip di ieri che hai sulla nostra mail, perché vorrei mostrare non tanto la famiglia Lippi adesso, al nostro Mimmo Cessi, che abbiamo in collegamento, al nostro preparatore, vediamo dove è. Ah, oggi è vestito... Buongiorno Mimmo, buongiorno, buongiorno.
Sono dalla cucina di casa mia, perché sto facendo i lavori quindi...
No, lei sbaglia l'approccio alla gara. Lei stamattina si è allenato. Lei intanto mi deve dire, il preparatore atletico, la mattinata, quando il direttore la chiama e lei non risponde... A dire il vero è il contrario. Lei magari impiega il suo tempo anche per motivare giocatori un po' depressi, possiamo usare il termine depressi, dopo un intervento e dopo che un giocatore scopre magari di dover star fermo un po' di tempo. È un lavoro importante che ha anche un preparatore atletico post-operatorio, il recupero mentale, il supporto. Nelle piccole, grandi realtà, con le dovute proporzioni, le cose sono molto simili. Così iniziamo a inquadrare un po' questi aspetti che vanno ad unirsi, no? Ad aggiungersi a tutti gli altri impegni e competenze che deve avere un preparatore atletico. E poi oggi parliamo di preparazione, perché io ti farò vedere come lavora la Juve. Ah, abbiamo già le immagini, ne parliamo dopo. Prima questa risposta...
Ma sai che è una bella domanda che mi fai? Perché neanche a farlo apposta, stamattina in palestra mentre stavo facendo un crociato, un recupero da un crociato, un amico urologo mi fa la stessa identica domanda tua, no? Mi ha detto, ma il preparatore atletico che fa? E il preparatore atletico è un po' il factotum, un po' veramente la longa manus del mister dentro lo spogliatoio, perché la gente... Sembra che il preparatore atletico sia, sai, un corpo estraneo che sta lì, lo butti dentro, fa due esercizi e poi va via. Invece non è così, perché i giocatori vivono con noi praticamente H24, c'è un rapporto fiduciario enorme, il giocatore sa che usa il proprio corpo per, non solo per il lavoro, ma per produrre prestazioni importanti, e quindi ci deve essere fiducia fra il preparatore atletico e il giocatore. E quindi anche l'aspetto psicologico diventa fondamentale. Non a caso noi facciamo anche corsi di mental coaching, perché abbiamo la necessità anche di fare a volte un lavoro psicologico importante, soprattutto dopo un infortunio, dove il giocatore deve conoscere bene determinate cose. Quindi è un lavoro fondamentale. Ti dico che il preparatore atletico oggi in una squadra di calcio è un buon 50% del lavoro, quindi è veramente una cosa importante. E poi ci sono le esercitazioni fatte con la palla, anche atletiche, poi magari qualche volta approfondiamo l'argomento.
Volentieri.
In realtà siamo la parte principale in quel momento dell'allenamento, e l'allenatore è solo colui il quale dà degli input, il resto lo facciamo noi, quindi...
Mimmo, ci mettiamo nelle tue mani, posso dirlo? Rimettiamo nelle tue mani tutto per tutto, anche se le ginocchia funzionano ancora abbastanza bene per farci dare queste indicazioni. Senti, ma di preparatori atletici quanti ne servirebbero in una squadra? Dal tuo punto di vista?
Dipende dalla categoria. Dai, diciamo che una squadra di Serie A ce le vogliono dai 4 ai 5.
Perché? Spiegaci le cose che per noi sono... alti sistemi, e per te e per i professionisti come te naturalmente sono molto più semplici da spiegare.
Allora ti faccio velocemente capire: all'interno di uno staff di solito il secondo dell'allenatore è anche una persona che ha delle competenze in ambito di preparazione atletica, a cui normalmente noi preparatori atletici facciamo riferimento su tutto. E ovviamente è vero, noi parliamo anche con l'allenatore in prima, però normalmente il dialogo lo facciamo all'allenatore in seconda, perché poi ci sono le esercitazioni tecnico-tattiche che vanno stabilite con lui, quindi intensità, densità e volumi di lavoro, cioè il tempo, i metri e i tempi di esecuzione dell'esercizio. Poi ci vogliono almeno 3-4 persone, perché ci vuole una persona che si occupa della gestione della periodizzazione. Cos'è la periodizzazione? Il momento in cui noi stabiliamo per quanto tempo dobbiamo fare un certo numero di lavori in base al calendario e delle informazioni che noi tiriamo fuori da tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Una persona che si occupa almeno di un ruolo specifico, quindi dei difensori o degli esterni, dei centrocampisti, una persona che si occupa dell'ambito dello sviluppo della forza, una persona che si occupa del recupero post-traumatico, quindi della rimessa in campo, del return to play. Io aggiungerei un quinto, che di solito è, diciamo, il jolly, quello che in qualche modo ci dà degli stimoli su ciò che possono essere, per esempio, le indicazioni relativamente a esercizi specifici di velocità, la rifinitura, l'attivazione prepartita. Sono tante cose messe insieme, quindi diciamo che dai 3 ai 5 è il numero per una prima squadra di Serie A. In Serie B i numeri scendono di solito a 2/3, in Lega Pro e in Serie D di solito sono almeno 2.
Perfetto. Daremo sempre un po' di questi spunti, di queste chicche per capire. La cosa che darebbe più fastidio allo staff dei preparatori atletici, quando parliamo di Juve, la Juve perde perché corrono male, corrono poco, tanti infortuni, c'è una cattiva preparazione. Qual è il peso, qual è l'errore di questa affermazione? Qual è il peso?
Perché, come ti ho detto prima, noi rappresentiamo il 50%.
Esatto.
Quindi c'è un 50% che dipende ovviamente anche dal lavoro che noi stabiliamo di fare con il mister durante la settimana. Detto questo, però, una squadra corre o non corre per tanti motivi. Io spiegavo 2 giorni fa da Franco Leonetti, e poi l'ho approfondito anche in privato con qualche amico. Dicevo: guardate che molto è il costo nervoso della partita, il costo nervoso della settimana. Cioè, io dovrei fare qui un trattato di metodologia dell'allenamento, lasciamo stare, diventa lungo, però ti spiego.
No, ma sono spunti, guarda, semplicemente, semplici così, spiegati in modo semplice così, aiutano a capire.
Aiutano a capire, ti faccio capire. Noi diamo degli indici, degli input, no?
Sì.
Che noi chiamiamo somministrazioni, cioè un po' come quando tu dai la pillola al tuo paziente, no? Noi somministriamo all'atleta delle informazioni. Formazioni di tipo organico, quindi ciò che riguarda per esempio forza specifica, capacità di corsa, resistenza a determinate sollecitazioni e quant'altro. Poi somministriamo delle informazioni specifiche, non generali, quindi mi serve che tu faccia questo tipo di movimento perché in partita con questo modulo facciamo questo tipo di movimenti. Dopodiché noi col mister istruiamo una serie di modi per dare queste somministrazioni, quindi per dare queste informazioni agli atleti. Cosa che può andare male in una partita, per cui un allenamento, una settimana, in un periodo per cui una squadra può non correre bene. Innanzitutto uno stress nervoso. La gente dimentica che se noi siamo stanchi, tanto per capirci, possiamo avere un maggiore mal di testa, che non significa che non stiamo bene fisicamente, significa che siamo stanchi e quindi il nostro sistema nervoso centrale non registra più delle informazioni e ci dà dei segnali. Questo è uno, quindi la stanchezza è un effetto. L'altra cosa, se si è sbagliata la programmazione, può cambiare da una settimana all'altra? No. C'è un momento in cui però durante la stagione il preparatore atletico tiene conto del fatto che c'è una fisiologica curva decrescente delle prestazioni, che di solito coincide con un lasso di tempo che va dai 25 ai 35 giorni e poi improvvisamente risale di botto per ritrovarsi a livelli importanti.
Interessante, Mimmo.
Cercavo di farla breve, non è?
Sì,
non è
così... sì, sono spunti, lo diciamo anche per magari i tecnici che sono a casa, tutti quelli che vogliono vorrebbero prendere il posto di Mimmo Celsi in questa trasmissione. La porta, hanno preso il bigliettino tutti, sono ben accetti tutti, perché chi vuole intervenire, ci mancherebbe, può farlo, anche con dei vocali, anche con delle domande che fra poco magari ti sottoporrò se ne arriveranno. Caro Yves, visto che il nostro allievo preparatore atletico Mimmo Celsi è preparatissimo, gli mostriamo le immagini, sono anche qui, quelle gentilmente concesso dai crediti Juventus, per far vedere proprio un flash senza rubare nessun tipo di o rivelare nessun tipo di situazione. La Juve ieri, a un certo punto, dopo la fase di riscaldamento, ha iniziato a fare questi esercizi, ok? Sì. Profondità, cross, tiro. E questo è l'inizio dell'allenamento. Mi spieghi che cosa si voleva fare? Il preparatore lì che cosa intendeva fare? Quindi non vogliamo giudicare, vogliamo spiegare che cosa capitava. Ecco, proprio due flash. La prima parte e poi la seconda.
La prima parte si chiama attivazione, cioè noi quello che in gergo tecnico chiamiamo riscaldamento, cioè in realtà noi attiviamo tutti i muscoli, tutte le strutture muscolari attraverso una serie di esercizi. Di solito si fanno dei lavori di corsa di attivazione dopo aver fatto, o prima addirittura, di fare degli esercizi di stretching o di mobilità generale da fermo. Poi si fanno degli esercizi veri di mobilità e di attivazione in corsa lenta, dove si cerca di stimolare un po' tutte le strutture muscolari, anche ginocchia, caviglie, colonna vertebrale, strutture muscolari. Perché? Perché devi sapere che quando noi ci fermiamo, questo riguarda tutti gli esseri umani, in modo particolare gli atleti, nella zona delle articolazioni si creano quelle che noi chiamiamo sostanzialmente, in gergo tecnico, aderenze naturali, cioè delle piccole rigidità che noi dobbiamo sciogliere. Quindi questa è la parte di attivazione. Di solito va fatta a bassissima intensità, non va fatta ad alta intensità, perché altrimenti i giocatori si fanno male. Nella seconda parte, invece, come vedi, è più un'esercitazione tecnica, probabilmente un'esercitazione o di attacco contro difesa, ma in questo caso mi sembra più un'esercitazione di attacco, dove si stanno provando semplicemente delle soluzioni di inserimento con le mezzali o con i centrocampisti che stanno provando ad entrare per proporre una soluzione di sfogo dopo aver provato delle catene di movimento. Qui aggiungo una cosa: Allegri lavora con delle catene esterne molto interessanti, che fra le altre cose fanno anche tanti allenatori. Mi permetto di divagare su un argomento che non è esattamente il mio, però è carina la cosa.
Se facela notare, caso... facela notare, ci fa piacere.
Allora, se voi avete fatto caso, Allegri parte con le due mezzali che giocano in mezzo, ovviamente devono giocare per forza in zona centrale, no? E i due esterni larghi, improvvisamente i due esterni entrano e le due mezzali si allargano. Queste catene, che sono catene usate sostanzialmente un po' da tutti, Guardiola, Klopp e compagnia cantante, è un modo per, si dice in gergo tecnico, attrarre fuori dalla linea di intercetto dei passaggi la difesa avversaria, consentendo eventualmente gli inserimenti di giocatori che possono andare tranquillamente al cross, consentendo agli esterni di entrare, soprattutto se giocano a piedi invertito, per poter tirare da fuori area. Purtroppo spesso non accade perché le difese sono ben sistemate e questa cosa viene impedita, ma è un'esercitazione molto interessante quella che fanno.
Allora, ritengo anch'io che sia molto interessante tutto quello che si fa, ci sono dei professionisti, c'è un allenatore che non è proprio l'ultimo della categoria, lo ricordo, perché per quanto possa essere simpatico, antipatico, o fossi anche di un'altra fede, riconoscerei questi dati. C'è un però, e qui arrivo. Prove, cioè abbiamo cominciato così, poi è finita con la partitella in cui abbiamo visto schierati la difesa a 4 e l'attacco a 3. Il tridente, e la domanda che faccio oggi è un tridente sporco, perché non avevamo insieme i tre più offensivi, cioè Milik, Yildiz, Chiesa e Vlahovic, Ken non era presente, ma c'era l'avanzamento del cambiato di turno piuttosto che degli indizi di turno dall'altra parte. Tornando a quello che ci hai detto, però, perché la Juve crossa poco e tira poco dalla distanza? Parzialmente hai già risposto.
Un po' è il fatto che le difese si sistemano bene. Allora io faccio una riflessione di... Allora,
qui usciamo dal tuo ruolo, non stiamo giudicando.
Sì, entriamo nell'altro mio ruolo, che è quello del match analyst, dove a volte le partite devono essere analizzate sotto un'altra veste.
Aiutaci a capire.
Allora, ci sono giocatori che per caratteristiche e per approccio preferiscono fare o meno determinati movimenti. Quei determinati movimenti di solito sono quelli con cui loro sono cresciuti durante il loro percorso di formazione, fino ad arrivare alla prima squadra della Juventus, alla prima squadra del Genoa, alla prima squadra del Milan, del Real Madrid. Semplice. Che cosa succede? A questi giocatori può un allenatore insegnare qualcosa di diverso? Assolutamente sì, posso insegnare a capire come andare sugli esterni, ma se per caratteristica non gioco la palla veloce, non sono abituato a giocare la palla a due tocchi, esempio, o muovere la palla con un controllo orientato e un secondo che tocco, che è quello della trasmissione, non riesco ad accelerare la velocità di gioco. Allora Juventus questa cosa manca. Alcaraz, per esempio, quando io dicevo che mi ricordava Pogba, ha questa capacità di giocare la palla a due tocchi. Un controllo e l'altra la mette nella profondità. In questo modo, ci fai caso, la Juventus acquisisce una imprevedibilità nello sviluppo della manovra. Però ad oggi non ce l'ha. Può un allenatore modificare questo? Probabilmente no, perché se l'atleta non è predisposto a fare quel tipo di giocata, non ce l'ha. Quando la Juventus riesce a muovere palla veloce, di solito diventa imprevedibile. È quello che per esempio riesce bene all'Inter, è quello che riesce bene ad altre squadre. Quindi, perché crossiamo poco? Perché probabilmente non abbiamo quella velocità di sviluppo della manovra sugli esterni che ci consente di arrivare con due movimenti direttamente all'azione del cross.
E soprattutto con la palla tra i piedi di chi dovrebbe essere in quel momento il crossatore, che parte da molto distante. Esatto. Mimmo, purtroppo ci dobbiamo fermare qui, ma è stato molto interessante aggiungere, mettere luce su un aspetto di campo. So che i temi sarebbero sempre tanti, ma i giovedì che restano da qui alla fine del campionato sono ancora tanti, quindi rispostiamo l'attenzione al prossimo giovedì con la presenza di Mimmo Celsi, preparatore atletico. Analizzeremo le partite da tifoso, analizzeremo le situazioni di gioco e magari metteremo in luce anche qualche buon giocatore di cui magari si sta parlando poco e magari non gioca in prima squadra, se sei d'accordo. No. Alla prossima! No.
Ciao, buona serata.
Grazie. Buona giornata al nostro preparatore atletico. Allora ci lasciamo perché abbiamo un'incursione dalla sala cinema. Lui è andato a vedersi il film stamattina, capito? È andato a vedersi Marcello Lippi, Quintiliano, e ci faremo raccontare che cosa si sono detti qui in esclusiva su Radio Bianconero.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio,
calcio, attualità, televisione, festival, ma anche film. E noi stamattina Quintiliano l'abbiamo mandato a vedersi un bel film. Quale? Ciao Quinti.
Ciao direttore, ciao a tutti. Abbiamo visto l'uomo più vincente della storia della Juventus. Diciamo così, ora vinco io, Marcello Lippi, docufilm, l'anteprima, presentazione anche conferenza stampa oggi dello stesso ex tecnico della Juventus CT azzurro, tante emozioni, tanti aneddoti e poi ovviamente la parentesi legata alla Juventus, due tre passaggi. Intanto la Juventus che è stata fondamentale ovviamente per la sua crescita definitiva, perché però ha detto poi avevo dei grandi giocatori e poi gli ho chiesto e la Juventus di adesso di cosa avrebbe bisogno?
Degli stessi
campioni che avevo io, ma siccome non vince da un po' sarebbe quasi ora. Ecco, questa è un po' la sintesi.
Questa è la risposta di Lippi?
Sì.
Ah, quindi
forse ha detto è tempo di, visto che non si vince da un po'. Forse però servono ovviamente i campioni. Poi gli ho chiesto può dare un consiglio ad Allegri, nessun consiglio, soltanto un grosso in bocca al lupo. E poi c'è un altro passaggio su Conte, secondo me, non da trascurare,
che abbiamo già visto, che stiamo rilanciando anche su Bianconera News e non solo. Me lo riepiloghi velocemente, eh? Siamo
in buona sostanza gli è stato ovviamente chiesto della possibilità che Conte possa tornare alla Juventus. Lui ha detto: Conte innanzitutto è un grande allenatore, è stato un grande calciatore, una grande persona. Alla fine, dopo il dribbling, però, ha detto: e sono sicuro che ha la Juventus nel cuore. E questa frase, Antonio, capisci che è un po' il titolo di questo periodo, diciamo così, visto che si parla di Allegri, post Allegri e futuro comunque della panchina della Juventus.
Quintiliano, tu l'hai visto il film?
Sì,
tu l'hai visto. Il passaggio che ti ha colpito di più, così invitiamo gli ascoltatori anche ad andarlo a vedere, 3 giorni nelle principali sale delle quasi tutta Italia. E quindi basta cercare
da lunedì, Antonio, da lunedì. Red Carpet, poi saremo anche lì perché ci saranno
questo
gli
a Roma
calciatori.
Chiaramente, però poi ci sarà anche
a Roma,
Italia.
Non qui all'Eden via con la Tirenzo, ma in un altro cinema. Il passaggio che ha colpito di più è la serie di interventi degli ex calciatori, no? Mi riferisco ovviamente a Buffon, mi riferisco a Cannavaro, mi riferisco anche allo stesso Del Piero,
Vieri, Montero, Pessotto,
Vieri, Del Piero, Totti stesso.
Totti,
e sostanzialmente il comune denominatore è ovviamente che questo uomo era un uomo di grande carisma, mentalità vincente e di fatto anche di fronte a delle imprese che sembravano impossibili lui diceva: ragazzi, dobbiamo vincere. Tant'è che Peruzzi, mi è rimasta impressa la battuta di Peruzzi quando ai mondiali lui disse: ragazzi, dobbiamo vincerlo, 2006 Germania. E lui gli disse: mister, ma non sto un po' esagerando? Senti, gli ha detto Angelo, se tu non ci credi puoi anche ritornartene a casa. Cioè, per farti capire chi era Lippi, ecco.
Chiaro, chiaro. Io aggiungo il pezzo riferito a Vieri, la spiegazione di Luciano Moggi. Viene messo in campo al 40esimo, tirato fuori dopo 5 esatto. minuti alla fine del primo tempo. E praticamente Peruzzi lo ha portato dopo a cena per chiedere scusa a Lippi per averlo mandato a stendere.
Perché dicono che non si arrabbiava mai, invece con Vieri si è arrabbiato, e come
Montero ci spiega che arrivarono molto vicini, impattarono, cioè
si sono un po' presi per il colletto della giacca,
sono presi per
diciamo
il colletto
così. Esatto.
E finiamo
esatto.
con la soluzione del problema. Servirebbe ogni tanto per galvanizzare, ma ce lo ripete spesso Luciano Moggi. Che cosa gli ha fatto fare Luciano Moggi quella volta? Gli ha fatto pagare la cena dopo aver chiesto
alla
le scuse.
Fine. Come, diciamo come punizione, però poi è stata una cena ovviamente riconciliativa.
Assolutamente, perché da quel momento lì il Vlahovic dell'epoca è... Non so se
ha fatto tanti gol. Ha cominciato a giocare. Ho fatto 2-3 tribune, ha detto Vieri, dopodiché mi ha messo in campo.
Dopo
e
ho fatto
praticamente...
le tribune, è vero.
Esatto. E poi ha detto sono esploso e ho fatto tanti gol in quella stagione, ecco. E poi allora... hanno chiesto anche Antonio, dimenticavo, se mai vedendo il film lui avesse avuto voglia di tornare. Ti faccio solo la sintesi di quello che ha detto. Ho già dato. Della sua risposta.
Si gode la sua Coppa del Mondo a casa, il suo mare a Viareggio, sulla sua barca dove ce l'ha, e la sua famiglia ha detto per tutto quello che ha tolto nel corso della sua carriera.
La carriera molto importante, Antonio ha fatto bene a ricordare la famiglia perché lo sottolinea sempre, anche perché come dici tu giustamente, poi ha parlato anche la moglie, in realtà lui non c'era perché con il lavoro che faceva, però era sempre comunque tra virgolette presente, famiglia, mare giustamente, e c'era tra l'altro, mi ha dato l'assist, anche il figlio Davide Lippi, che ho intervistato personalmente, Bianconera News, andatelo a vedere, perché tra le tante domande sugli aneddoti, sulla Juventus di adesso, su quello che potrà accadere, su Allegri, alla fine gli ho anche chiesto, siccome lui è agente storico di Chiellini quasi, perché tra un amico ma un fratello per me, gli ho chiesto se mai Chiellini potremmo vederlo con giacca e cravatta, cioè dirigente della Juventus, ha un po' dribblato. Chiellini, ha detto Giorgio, qualsiasi cosa farà la farà bene, sono sicuro.
Ha dribblato, e per vedere se l'ha messa in porta o meno, Bianconera News, l'intervista, il video di Quintiliano Giampietro. che oggi giornata libera, Quintiliano, sei andato al cinema,
no, gelato, stasera c'è la trasmissione, quale giornata libera?
Passeggiata, gelato, a Roma ci saranno 30 gradi e allora noi a Roma restiamo tra poco, grazie Quintiliano.
Ciao, andiamo, grazie a voi, buon lavoro Ciantoni.
Andiamo da Stefano Discreti, anche perché i due anelli si... No, dove sei?
Buongiorno,
Discreti.
Oggi sono a Maccarese,
Dove sei?
A Maccarese.
Cos'è? Dov'è? Spiegaci.
Maccarese, la stazione di Maccarese per andare nella mia Fregene, dai. Sto per andare al mare, dai.
Stai per andare al mare? No, vabbè, noi qui lavoriamo. Quintiliano è andato al cinema a vedersi Adesso vinco io. Discreti se ne sta andando al mare. Ditemi un po' come possiamo andare avanti. Stefano, hai sentito Adesso vinco io, la lezione per vincere di Marcello Lippi in tutte le sale da lunedì per 3 giorni, ovviamente. Chi è stato Lippi? Beh, e mi dici quanto è simile, diverso il periodo, l'allenatore, i giocatori con la Juve attuale?
Allora, ti dico una cosa, Antonio. Il regista del film è il mio professore di sceneggiatura. Tra l'altro è intervenuto anche in Bello di Notte, nel senso, quindi...
Parliamo di Simone
Herbert Paragnani.
Simone è lui. Un docufilm di Simone Herbert Paragnani e Paolo...
E di Paolo Geremei, anche lui è un collega, abbiamo lavorato insieme anche su altri progetti. Ve lo dico subito.
Sì, dillo.
Entrambi sono romanisti.
Ok, quindi, allora andiamo a vedere il film.
Il film ne vale la pena, è bellissimo. E poi c'è un momento toccante che è la videochiamata di Gianluca Vialli quando stavano tutti a casa di Lippi quel giorno.
Sì.
C'è un momento veramente toccante.
Di cui abbiamo
toccante.
Avuto testimonianza, è vero. Ma tanti passaggi, ti dico, le risposte. Io non amo particolarmente a volte i docufilm, però questo c'è l'interesse, c'è la passione, c'è Lippi, ci sono i giocatori, c'è la tua storia, c'è la mia storia, c'è il mio cuore, cioè sul tavolo ci sono pezzi di cuore a tinte bianco-nere. Uscita evento al cinema 26, 27, 28 febbraio, oggi erano al cinema Eden, dove magari nelle prossime settimane uscirà anche qualche film di Stefano Discreti. Stefano, no. dicevamo che cosa potrebbe dare la scossa a questa Juventus? Il tridente? Cioè, per me è troppo poco.
Sicuramente il tridente, sicuramente. Detto ciò, una indicazione sul futuro. In questo momento noi siamo in una condizione di limbo, nel senso che con, salvo miracoli, la venuta meno della lotta per lo scudetto, da qui a fine campionato, avendo, diciamo, tra virgolette, blindato la posizione in Champions, salvo veramente un suicidio sportivo, la Juve dovrà utilizzare le prossime settimane per pianificare la prossima stagione. E la cosa più importante, secondo me, da capire è quello se Massimiliano Allegri resterà ancora sulla panchina della Juve oppure se deciderà di andare via. Perché questo, secondo me, è fondamentale, lo vado ripetendo, perché fare un ultimo anno da separati in casa potrebbe essere veramente deleterio, perché poi a quel punto avresti lo spogliatoio che si sentirebbe quasi legittimato a ribellarsi, no? Perché tu, quando sai che un allenatore sta in scadenza, è un po' come quando al militare tu eri quasi congedante, no? Sapevi che era l'ultimo mese, tra un mese ti congedi e dicevi: ma che me frega a me dei regole, ormai non le ascolto più. E
si vede che hai fatto il militare. Io mi sono preso tutti i possibili permessi, con tutti i ponti, anche quelli inesistenti.
Io veramente faccio veramente fatica a ricordarlo, perché detto tra noi, alla fine, cioè, io sono partito militare una settimana dopo che la Juve si era laureata campione del mondo, proprio la Juve di Marcello Lippi, no? Quindi noi stiamo parlando proprio di un'altra epoca. E io, quando poi sono partito per farmi dare, mai avrei pensato che quella Juventus non avrebbe più vinto nel mondo in quel momento, no? Cioè, quello era il momento, erano finito la scuola, partivi militare, dici: la Juve ormai ti eri abituato a vincere Champions, Supercoppe Europee, Coppa Intercontinentale, dici: chissà quante ne vinceremo ancora con Lippi e non solo. Invece da lì poi è partita questa maledizione ed è passata una vita. Era lo Stefano 19enne, no? Lo Stefano ancora che non sapeva che cosa fare. Adesso ti ritrovi lo Stefano 47enne quasi, con la barba bianca, i capelli bianchi, capito? Cioè, e quindi ti fa capire questo spaccato. Quanto tempo è passato? Cioè,
ecco, allora d'ora in poi
deve tornare a vincere in Europa.
Adesso vinciamo noi, aggiorniamo il titolo del film di Lippi. Adesso dobbiamo vincere noi. È passato anche troppo tempo. E per ricordarvi il tempo, ricordatevi di questo intervento di Stefano Discreti, che diceva: all'epoca ero alto, bello e biondo come Antonio Paolino, e adesso guardatemi, sono alto, bello, biondo come Antonio
Paolino. Gli occhiali, eppure con gli occhiali, capito?
Con gli occhiali, ad aspettare il treno che lo porta al mare a casa sua. Va bene, va bene. Senti, Stefano, prima di raccontare un po' la nostra Juventus, raccontiamo quella che sarà un po' la novità dal primo marzo, un po' come in tutte le sale di Radio Bianconera, il palinsesto come cambia, e spieghiamo onestamente il perché. Qualche piccola variazione c'è necessaria per mettere a punto il nostro palinsesto. Ne approfitto anche per ringraziare pubblicamente, l'avevamo già fatto e l'avevamo fatto capire, l'uscita dal nostro gruppo di Simone Di Noi, che resta della famiglia ma va ad occupare un altro ruolo importante e di crescita per la sua carriera. E allora siamo costretti un po' a rimescolare le carte in corsa. Cioè c'è stato un infortunio e quindi dobbiamo... Cioè l'infortunio tecnico e quindi
un cambio ruolo. Quindi diciamo
dobbiamo mettere il tridente. Dobbiamo appoggiare Quintiliano in una scelta editoriale ben precisa con i colleghi di Roma. Quindi, diciamo, bello di notte, non scompare. Ci sarà domani sera, ci parlerai del Frosinone. Certo, e poi cosa diventa? Certo. Triplica, perché va troppo
e
bene.
Poi triplica perché diciamo che verrà inserita all'interno della fascia oraria con Quintiliano, e quindi sarà un bello di pomeriggio.
Sera.
No, quasi sera, capito? Un bello di sera.
Ecco.
Quindi anticipiamo un po', però invece di un appuntamento i nostri radioascoltatori mi troveranno in tre giornate alla settimana, quindi anzi dovranno fare abitudine al mio faccione.
Ecco, il bello di notte triplica, si sdoppia per tre volte, a dire il vero, e vedremo tutto quello, ci prepariamo per la notte, quindi il bello di notte come si prepara con nella trasmissione Fuori di Juve con Bello di Notte, che sarà proprio una rubrica continua, tre giorni alla settimana. E quindi lo abbiamo spiegato. Troverete naturalmente Stefano Discreti, lo apprezzerete, Quintiliano oggi al cinema, così avrà più tempo per andare al cinema, solo per quello.
Sì.
Quindi vabbè. Domani sera ultima puntata della versione
in questa
serale,
fascia, diciamo
21-22-30.
21-22-30, e poi a partire da marzo mi ritroverete collocata all'interno di una fascia, diciamo 19-21, quindi diciamo che è quella fascia che va tra la periscena, la scena, capito? Quindi
la doccia, l'appuntamento, il riepilogo della giornata, quindi lo anticipiamo più che lo chiudiamo l'appuntamento della sera. Bene, così avete capito che andiamo, raddoppiamo, triplica Bello di Notte, ma raddoppiamo la presenza con Quintiliano in maniera tale... bisticciate ogni tanto che porta ascolti.
Vabbè, qualcosa.
Qual è la cosa che vi differenzia? Avrete visto che lo conosci, siete anche amici. Qual è la cosa che in questo momento vi pone più lontani sul tema bianco-nero, Stefano?
Beh,
con
diciamo,
Quintiliano, cioè per lui.
Sicuramente Quintiliano ha un modo, diciamo, più molto più giornalistico, professionale. Di gestire la trasmissione, no? A me piace ogni tanto, chi mi conosce lo sa, buttare quella vena di malinconia, nostalgia, ma anche un po' di polemica, no?
Ecco,
quella sana polemica, quella un po' piccante, però sempre con stile, quindi questo è, cioè, nel senso, mai buttandola nel trash,
quindi, assolutamente.
Ogni tanto cercherò di stimolare anche l'amico Quintiliano buttando una polemica, e poi nel caso lancerò il sasso e nasconderò la mano, gli darò la colpa a lui, ovviamente.
Assolutamente. Quindi appena mi arriveranno notizie del genere, hai già svelato un po' l'arcano.
È colpa sua, è colpa
e sarà
sua,
colpa di Quintiliano, assolutamente. Quindi sarà l'elettroshock della trasmissione. Cioè, sì, a un certo punto mi farai
la scossa. È l'orario dell'eredità, ci sono
la chi è che fa il ballo dei due? O lo fate insieme? Va bene.
Facciamo il ballo insieme.
Senti, stavo leggendo un po' la scheda di presentazione di questo film di Marcello Lippi. Elegante, sì. Creativo e deciso per alcuni, testardo e antipatico per altri. Vale anche per l'attuale allenatore della Juventus quando farà un film?
Ma non lo so. No, diciamo che Lippi è molto più, secondo me, tra virgolette, arrogante rispetto ad Allegri. Allegri tendenzialmente è anche più simpatico. Lippi, so per certo, ovviamente senza andare poi a entrare nel dettaglio, che ad esempio ha voluto trattare pochissimo le sconfitte. Questo ti fa capire già il personaggio. Cioè, celebriamo le vittorie, le sconfitte non è tanto... Non è uno che ama molto celebrare e parlare delle sconfitte.
Che cosa insegnano quelle sconfitte? Le sconfitte di Lippi, lui non ne ha parlato, non c'è nel film, per tante ragioni anche giustamente. Invece il regista Stefano Discreti, che cosa avrebbe messo in luce? Che cosa avrebbero aiutato a capire?
Ma sicuramente che, e secondo me questo poi alla fine... anche anni fa quando aveva avuto la fortuna di intervistare il mister, che lui ha ritenuto che non sia stato solo un caso, e anche io lo penso questa cosa, sì. Che la Juventus abbia vinto la Champions League nell'unico anno in cui lo scudetto era proprio andato via. Cioè l'unico anno che la Juve si è concentrata solamente sulla Champions League, perché lo scudetto era stato stravinto dal Milan in quella stagione, la Juve ha vinto. Negli altri anni la Juve è arrivata sempre un po' con la pancia piena. E quindi quando la Juve è arrivata sempre con la pancia piena, poi è andata a finire. Io sono convinto, ad esempio, che la finale del 2020, del 2003, persa con il Milan ai rigori, se quella Juve non avesse vinto con oltre 20 punti di vantaggio sul Milan quel campionato, non sarebbe andata in quel modo, a prescindere dalla squalifica di Nedved in finale. È il fatto di sentirti tipo già appagato, e oltre dire, ah beh, gli abbiamo dato 20 punti in campionato, cioè, capito? Che secondo me, non dico che ha portato la Juve a sottovalutare, è un po' come la sconfitta più dolorosa di quel ciclo, secondo me, che è quella col Borussia Dortmund, in cui Moggi più volte, Luciano, davanti ai microfoni, ma anche nei fuori onda, ha detto uno dei miei più grandi errori è stato concedere quel permesso premio a Peruzzi, che era ridiventato papà da poco, perché ho dato un segnale come per dire, vabbè, tanto ce lo possiamo permettere, il Borussia Dortmund l'abbiamo affrontato più volte in questi anni, sempre battuto, strabattuto, e ho dato un segnale come dire, abbiamo vinto lo scudetto, poi il Borussia Dortmund quando lo incontriamo lo battiamo, e poi invece come allenti un attimo lo vedi, e questo è il discorso, come allenti un attimo poi succede quello che abbiamo visto. Quindi l'unica volta invece che siamo arrivati affamati, perché quella stagione il campionato era andato nettamente al Milan, abbiamo vinto la Champions League. E se poi andiamo a vedere la storia della Juventus, e se andiamo a vedere che anche l'altra Coppa Campioni vinta, poi purtroppo sappiamo in circostanze tragiche, ma la Juve l'ha vinta in un anno in cui è arrivata a distanza siderale dal Verona, tagliata fuori dal giochi scudetto già da tempo. Non può essere solo un caso questo, Antonio, non è un caso.
Certo. Senti, ti faccio commentare due o tre messaggi. La fortuna di Lippi, con tutte le finali perse e che non c'erano i social. Stefano da Firenze.
Beh, questo sicuramente, io credo che alla terza finale di Champions persa ne avrebbe ricevuti di insulti. Probabilmente ne ha ricevuti tanti, ma di persone arrabbiate davanti al monitor, sconvolte. Oggi, nell'epoca dei social, gli sarebbe arrivato di tutto. Ci sarebbe arrivato anche l'IP out, ne sono convinto.
Salve direttore, titoli di qualche minuto fa, così diamo anche una purtroppo triste, amara notizia per l'interessato e per la situazione che purtroppo sta venendo alla ribalta in molte analisi che si fanno della nostra società civile. Spagna, Dani Alves, ex Juventus, condannato a 4 anni per violenza carnale. Era necessario mettere quell'ex Juventus nel titolo, nel principale notiziario nazionale della televisione di Stato?
Non lo so se era necessario. Di certo in Italia Dani Alves ha giocato solamente alla Juventus. Chiaramente sarebbe stato più corretto dire ex giocatore del Barcellona o ex campione brasiliano. Detto ciò, quella è veramente una brutta storia e se avete sentito nei giorni passati è stata attivata anche la procedura antisuicidi, il che vuol dire che Dani Alves si trova veramente in una condizione pesante in questo momento.
E allora, quasi in chiusura, anzi tempo scaduto, per ricordare che sta per arrivare un treno che lo porterà al mare, anche se la temperatura mi sembra non delle migliori quest'oggi, il nostro Stefano Discreti, quel di Roma, Stefano Discreti che troverete domani sera in Bello di Notte, 21:22:30, come tutti i venerdì, fino, ultima puntata, domani sera, perché poi triplica, sbanca, si allarga, e diventerà l'alter ego nella trasmissione più dibattimentale del Fuori di Juve con Quintiliano Giampietro.
Assolutamente sì. Non vi liberate di me, dai.
No, assolutamente. Assolutamente no, e abbiamo voluto spiegare apertamente i motivi del cambiamento, naturalmente, per avere il dibattito mentre vi preparate ad uscire e a vivere la notte col Bello di Notte.
Così almeno il venerdì sera possono andare a ballare, se no dopo dovevano stare per forza. L'ho fatto
se
per
non li
loro,
ritardavi, poi non trovavano parcheggio, ho capito.
Non trovavano parcheggio, l'ho fatto per i nostri amati radioascoltatori, l'ho fatto.
Va bene, ciao Stefano, grazie
ciao
di questo intervento.
A domani sera.
Ciao, a domani sera in cui ricorderai tutte le novità che noi abbiamo già ricordato in questa trasmissione.
Cose di calcio.
Allora, cose di calcio seconda ora, due aspetti, uno simpatico, uno è una risposta molto diretta all'amico che dice che stiamo ridicolizzando più noi che i tifosi Allegri. Prendo le distanze da questa affermazione perché non è vero. Io dico solo che per come vedo io il calcio, il tridente è il vero tridente, è un'altra cosa. Il tridente sporco è quando o per caso vado avanti io o Yves rimane perché non ce la fa indietro, o lo adatto nel tentativo di poter aggiungere, no, qualche pericolo in più. Io non sono convinto, dopo quello che abbiamo visto ieri, che sarà un tridente con Ildiz, quindi quello per me è il tridente, era per farvi capire, quindi era solo un'etichetta aggiunta. Porto rispetto per il club, porto rispetto per Allegri, porto rispetto per le scelte, non sono io l'allenatore, forse farei molto peggio. O forse farebbero molto peggio anche tanti tifosi che vorrebbero quello e quell'altro. Perché poi devo andare ad adattare anche dietro, dare i giusti equilibri, e non è mettendo tanti attaccanti che vinci di più. Ripeto sempre, attaccanti contro difensori vincevano sempre i difensori, o quasi sempre. Ieri scelte di questo tipo: Fagioli non può giocare, quindi gli fai fare il tappabuchi a destra nella linea 4 dei difensori, Gatti, Jalò e Iling Junior, quindi l'Iling Junior il sostituto di Kostic, perché dall'altra parte c'erano Weah, Bremer, Rugani, Kostic. Sapendo che non giocherà Danilo, infortunato, sapendo che quasi certo il non impiego, se non addirittura la non convocazione di Alessandro, perché ieri a me è sembrato di vederlo per un po', poi è rientrato in palestra, non ha partecipato alla partitella, però posso sbagliarmi, perché mischiati con dei next gen diventa un po' più complesso il tutto, anche perché sono molto distanti. La tribuna della Continassa è praticamente hai il sole negli occhi, e quindi non è proprio la partitella più facile da seguire. Detto questo, difesa 4, Gatti con Bremer, difesa 3, Gatti, Bremer, Rugani. Ok? Quindi vediamo un po'. Altrimenti hai Weah, Kostic. Ma poi, in mezzo al campo, da una parte c'erano McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, dall'altra Locatelli, Miretti, Alcaraz. A dire il vero, Alcaraz si era messo anche un po' più in mezzo, quindi lì da capire. Il tridente, da una parte c'erano Milik, Ildiz, che poi rappresentano le alternative se non partissero titolari, con qualsiasi schema, più Nonge messo là davanti. che non è un attaccante. Puoi mettere anche me, puoi mettere McKennie là davanti, puoi mettere Cambiaso, Vlahovic, Chiesa. Allora, se Cambiaso parte, arriva, si allena, fa il difensore destro-sinistro, poi per necessità lo abbiamo messo in mezzo al campo, mezzala, esterno, di spinta, Cambiaso ieri in allenamento restava là davanti, ma poi se non mi torna dietro, fa la fine di Vieri con Lippi, ovvero giochi 5 minuti e ricadi, o ti sostituisce o ti porta dietro. Magari si può fare con il Frosinone, ma ripeto, Cambiaso, Vlahovic, Chiesa per me non è un tridente, è un adattamento di tridente. Quindi attenzione, attenzione a non avere Cambiaso sulla linea dei centrali e poi Cambiaso piuttosto che Alcaraz, piuttosto che McKennie, eventualmente incursori, terzo uomo, l'incomodo, l'inserimento in più per Vlahovic, Chiesa, che a mio avviso hanno più probabilità di partire loro titolari, così, non per come li ho visti, non per i due gol che hanno messo a segno, ma per i ragionamenti che a volte fa anche l'allenatore. Ma ripeto, siamo solo a giovedì e si gioca domenica all'ora di pranzo. Abbiamo dei vocali, caro Yves? Li facciamo ascoltare qualcuno prima di dimenticarcene, anche perché oggi non ho formulato la domanda chiara, ma il discorso è prove pratiche ieri davanti ai nostri occhi per farci vedere, per farci stare tranquilli, per accontentare i più esigenti dei tifosi bianconeri di tridente. Ma poi sarà tridente domenica o sarà un tridente sporco che dura 9 minuti con X giocatori, XYZ e poi devi andare a far legna in mezzo al campo dove siamo carenti? Risposta a voi.
Ognuno direttore, Cristiano da Campobasso. Ho vissuto gli allenatori precedenti, ho 50 anni, sono cresciuto con Trapattoni. E poi c'è stato, per chi non lo sa, 2 anni di Marchesi che sono stati durissimi.
Te li ricordi, eh?
Poi arrivò Dino, grande. Quella squadra a 2 anni, Coppa UEFA e Coppa Italia, venne barbaramente cacciato. Poi arrivò il mago. Lui è il mago della Juve. Mi ha fatto piangere a Roma, insieme a Gianluca, insieme a tutti, dove c'è stata la chiusura di un cerchio. E prendi, società, questi video, falli vedere, mister Allegri, vitalità, tira fuori quello spirito che aveva a Cagliari, di quel Cagliari sbarazzino, torniamo a essere la Juve, quella che fa paura. Poi magari a giugno ci si saluta, sempre stima per la persona. Io voglio la vera Juve, fino alla fine. Ciao direttore.
Ciao, Christian. Bel messaggio, Cristian da Campobasso, bello, 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 davvero. Toccante, e ci hai spiegato anche tante cose della tua juventinità. Altro vocale.
Buongiorno Paolino, sono Alberto da Napoli. Senti, ti voglio fare una domanda tecnicamente per te.
Sì.
Perché calcisticamente ne capisci tanto e quindi
troppo
solo
buono.
A te posso fare questa domanda. La Papa Nicolao. Ma che fine ha fatto? Ci manca tanto, perché era una persona competente.
E la Papa Nicolao, a volte i percorsi si interrompono, l'abbiamo già spiegato, è passato già un po' di tempo, e fa radio, la sua passione, come la facciamo noi, qui un po' più sportiva. Ascoltiamo un altro, però ti poteva rispondere chiunque su questa domanda, pensavo una domanda veramente difficile. Vocale. Più difficili. Allora,
direttore, Agostino, una domanda. Se ha intenzione di schierare la difesa a 4, se l'ha approvata ieri, e a sentire dire sia da lei che dai tifosi che erano presenti non c'era tutta questa intensità nell'allenamento, ma cosa ci aspettiamo per domenica? Fino alla fine, ciao, un abbraccio.
Ci aspettiamo che ieri sia stato uno spot e che poi i giocatori capiscano non il mercoledì, ma magari il giovedì, senza occhi indiscreti e senza anche la pressione della presenza dei tifosi. Quando non sei abituato tutti i giorni, senti di sbagliare di più. E ieri non è che abbiano sbagliato poco. Nel gesto tecnico, nel crossare, nell'appoggiare, nel mettere a segno i palloni, e c'erano solo le sagome fissate nel terreno, capite che la partita diventa anche più difficile. E ecco, che si alzi il ritmo, che si alzi l'intensità, che si alzi l'attenzione, e che si capisca che bisogna fare qualcosa di diverso, soprattutto se gli avversari correranno, giocheranno a viso aperto. Incontreremo Caio Jorge, 17 presenze quest'anno, 3 gol. È tornato in campo a ottobre, quasi 2 anni dopo l'infortunio. Ci sarà Mattia Soulé, 20 anni, 26 presenze, 10 gol. Quindi sono aumentate parecchio le presenze, motivo per cui si mandano i giocatori in prestito. Nella scorsa stagione aveva realizzato una rete in Serie A con la Juventus. E poi Barrenechea, metronomo del centrocampo, 22 anni, 27 presenze, 1 gol. Ha saltato soltanto una partita in questa stagione, causa squalifica. Quindi, dal punto di vista fisico, sta bene. Ha segnato un gol, ha giocato tanto, ha giocato quasi come più di una partita in più rispetto a Soulé, ma buona resa anche, buona presenza anche per Caio Jorge, tanto per inquadrare i nostri i giocatori di proprietà Juventus che affronteremo domenica e penso che potranno giocare almeno 2 su 3, se non addirittura tutte e tre dall'inizio. Tra poco ci collegheremo col direttore Xavier Iacobelli. Allora, io intanto vado a aprire qualche pagina, a sfogliare un po' i giornali. Napoli c'è, Osimhen gol e bacio, pare in rimonta con il Barcellona. Kwame ha la malaria, ricoverato in ospedale, un altro problema per la Fiorentina. Thuram fuori 20 giorni per un problema che si è rivelato più semplice, non c'è lesione al muscolo ma elongazione all'adduttore. 15 giorni devi stare fermo, altrimenti rischi l'infortunio più serio. Ritroviamo con grande piacere il direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno direttore, ciao Xavier.
Buon pomeriggio Antonio e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Davvero ben ritrovato direttore, dopo un momento che naturalmente la vita ci pone sempre davanti, quindi davvero un ben ritrovato da parte di tutti noi. Direttore Iacobelli, sono tornate le coppe, come stanno le italiane? E stasera si continua con le coppe.
Direi bene Antonio, come certifica l'attuale ranking stagionale della UEFA, perché le squadre italiane sono tornate sulla ribalta europea raccogliendo risultati positivi e soprattutto per ciò che concerne le ultime esibizioni in ordine cronologico, quella dell'Inter e quella del Napoli. La capolista del campionato ha confermato di vivere uno stato di grazia e il Napoli di Calzona ha mosso il primo passo in quello che auspicabilmente è la direzione giusta per ritrovare se stesso, perché stiamo parlando dei campioni d'Italia in carica che hanno pareggiato 1-1 con il Barcellona, certamente al Camp Nou non sarà una passeggiata fra petali di rose, ma hanno ritrovato Osimhen ed è una squadra che, rammentiamolo, in questo momento accusa 27 punti di distacco dalla prima classifica in campionato e ha più che mai bisogno di riannodare i fili del discorso con il calcio spettacolare che aveva conquistato tutti nella passata stagione. Ma tutto questo ovviamente depone a favore del risultato di ieri sera e depone a favore di Calzona, che è appena arrivato, ha diretto un allenamento di rifinitura, ma ritornando agli antichi schemi spallettiani ha dimostrato come la squadra possa ritrovare se stessa. Si tratta di continuare lungo questa strada.
Direttore, con te trattiamo sempre gli alti sistemi del calcio, forse quelli più semplici da spiegare dall'alto della tua esperienza. Il Napoli, campione d'Italia, distantissimo, una delle peggiori squadre post scudetto, costretta addirittura a cambiare 3 volte gli allenatori. Come te lo spieghi?
Antonio, i fatti parlano chiaro. Se tu 7 mesi fa, dopo quella storica riconquista di un titolo inseguito per 33 anni, congedi l'allenatore, primo artefice di quel trionfo, il direttore sportivo che per otto anni ha costruito la squadra capace di vincere il tricolore, il preparatore atletico che adesso, guarda caso, è stato precipitosamente richiamato insieme con Calzona, che era stato il vice di Sarri e di Spalletti. Poi ingaggi un allenatore che non è stato decisamente molto fortunato, lo sostituisci con un altro tecnico che si è impegnato al massimo, ma evidentemente non è riuscito a ottenere dalla squadra tutto ciò che desiderava. Quindi sei al terzo tecnico nell'arco di 7 mesi. È chiaro che gli errori alla fine poi si pagano. De Laurentiis ha affermato di ritenersi il primo responsabile di questa situazione e già il riconoscimento degli errori commessi depone a favore di chi l'ha fatto. Però adesso è evidente che tocchi a Calzona e alla squadra continuare, dopo aver dato un saggio, una prova ieri sera, di che cosa potrebbero ancora essere capaci di fare, sebbene, come tu sottolineavi, questo scudetto ovviamente è abbondantemente tramontato da diverso tempo, ma c'è una qualificazione alla prossima Champions League che, nonostante il distacco dal quarto posto, è ancora possibile, fermo restando il fatto che, in virtù dei risultati delle italiane, potrebbe anche essere sufficiente il quinto posto, ma questo lo scopriremo soltanto alla fine della stagione, se il nostro calcio sarà primo o secondo nel ranking stagionale della UEFA.
Anche perché aumenterebbe la possibilità di aggiungere una squadra in Champions e quindi di conseguenza rimorchio anche nelle altre competizioni. Quindi sono in tante in Serie A a guardare, ma i conti si faranno alla fine, come ci hai detto tu. Il campo dice delle cose. Fuori dal campo incuriosisce, come ieri sera, inquadrato più volte a Napoli, vicino al presidente De Laurentiis, chi sta tentando di convincere, come il presidente della società 22, i vari presidenti ad entrare nel gruppo dell'elite della Superlega. Direttore, è qui una battaglia porta a porta, una vendita porta a porta.
Bravo, mi pare che la tua definizione sia più che mai appropriata.
A me è sembrato quello.
È come dire, legittimata anche da questo bussare che il signor Reichardt, amministratore delegato di A22, sta facendo. Si è incontrato con l'amministratore delegato della Lega di Serie A, poi ieri sera da ospite di Laurenti, sta facendo il giro delle 7 chiese per verificare quali società vogliano e intendano aderire a questo progetto. Aspettiamo e vediamo. Intanto la UEFA ha, l'altro ieri, ufficializzato la nuova organizzazione del torneo a partire dalla stagione 2024-2025, in particolare non è rilevante. Un montepremi a disposizione dei club di 2,5 miliardi di euro, che tradotto in soldoni vuol dire che chi si qualificherà anche solo alla prima fase, quella del girone unico di 36 squadre della nuova Champions League, si assicurerà 60 milioni di euro, che ovviamente ingolosisce e alletta alquanto tutte le formazioni nel nostro campionato, ma in tutti gli altri campionati europei, che sono in lizza per qualificarsi alla competizione UEFA.
Abbiamo partecipato, direttore, questa mattina, sicuramente ne sarà informato, alla prima di Adesso vinco io, il film, il docufilm dedicato a Marcello Lippi. Abbiamo avuto il nostro inviato che ha raccolto un po' di interviste con il mago della Juventus. I tifosi Marcello Lippi della Juventus lo definiscono il mago di quella Juventus. Noi abbiamo già visto il film e ci sono molti passaggi che andrebbero rivisti con la Juve attuale. Similitudini e differenze tra gli allenatori, gli anni, il calcio, i giocatori, la qualità? Ce ne sarebbe da parlare per ore.
Ce ne sarebbe da parlare per ore, ma stiamo parlando di altre epoche. Credo che qualunque tipo di accostamento sia difficile da fare, anche perché, come tu hai rilevato, Lippi si è consegnato alla storia della Juventus per ciò che ha vinto, per come ha vinto, per il gruppo che ha saputo costruire e letteralmente consolidare nel corso del tempo. C'è questo passaggio particolarmente toccante, commovente, dell'ultimo messaggio di Gagliardi, video messaggio rivolto a Lippi e agli altri juventini che erano riuniti insieme con il grande allenatore campione del mondo, e anche questo contribuisce a rendere alquanto interessante e alquanto commovente questo docufilm, che meritava di essere realizzato per rendere onore anche dal punto di vista mediatico alla straordinaria figura di Marcello Lippi, che è uno dei più grandi allenatori del calcio mondiale, per ciò che ha vinto con la Juventus e con la Nazionale. E non vorrei ricordare che è anche l'unico allenatore ad aver vinto la Champions League e la Champions League asiatica nell'arco della sua carriera, quando visse l'esperienza cinese con il Guangzhou Evergrande, e quando divenne un ambasciatore del calcio italiano anche nella Repubblica Popolare. Quindi tali e tante sono state le esperienze professionali e umane di Lippi da renderlo veramente un'icona del nostro calcio anche in campo internazionale.
Xavier Iacobelli qui su Radio Bianconera, la radio dei tifosi bianconeri, dove si possono ascoltare le diverse sfaccettature dell'annata, della stagione bianconera. Direttore, definizione di crisi e se la Juve la sta vivendo e come eventualmente uscirne dopo questi due punti in quattro giornate.
Per uscirne bisogna vincere, bisogna tornare a vincere. Io credo che il contraccolpo psicologico della sconfitta di Milano con l'Inter sia stato alquanto pesante da incassare e da smaltire, tant'è vero che due punti in quattro partite complessivamente sono lì a ricordarlo. Però adesso la Juventus deve riprendere la marcia, perché deve difendere il secondo posto, perché l'Inter la sta guardando e evidentemente la sconfitta di Monza si è rivelata alquanto positiva per la Juventus, ma deve reagire subito la squadra bianconera. Ha anche un altro traguardo oltre alla qualificazione della Champions da inseguire, della Coppa Italia, c'è la doppia semifinale con la Lazio che l'attende. Deve reagire dal punto di vista psicologico, deve tirar fuori l'orgoglio, perché questa è la condizione sine qua non per rivedere quella Juventus che noi avevamo ammirato fino a quattro partite fa.
Ecco, ce l'ha questa forza mentale? Perché a noi è sembrata, noi seguiamo la Juventus 26 ore al giorno praticamente, ascoltando anche i commenti dei nostri tanti ascoltatori che stanno apprezzando anche come sempre il tuo intervento, e ti chiedo, ce l'ha questa forza? Al di là della qualità, delle caratteristiche, della ricostruzione che è in atto sotto gli occhi di tutti, c'è bisogno di avere fondamentalmente della forza. Con degli europei all'orizzonte, con perso l'obiettivo nobile della stagione, su cosa bisogna lavorare, direttore?
Bisogna lavorare sulla consapevolezza della propria forza, che non può essere stata totalmente smarrita, sebbene quei due punti da due o quattro partite possano indurre a pensare il contrario. E poi bisogna ricordarsi che quando indossi la maglia della Juventus non puoi accontentarti di esibizioni insufficienti o di rimediare magre figure quali sono state quelle rimediate dalla Juventus nelle ultime uscite, proprio perché c'è in atto un processo di ricostruzione che riguarda la squadra, che riguarda gli investimenti sul futuro, le mosse di mercato estive, che riguarda la società. La notazione positiva, e sicuramente ne avrete dato conto, è la restituzione di quel bond che la Juventus a suo tempo aveva sottoscritto, e anche questo è un segnale molto significativo circa il cammino di risanamento dei conti societari. Ma adesso tocca alla squadra fare il suo.
Basta una prova di tridente, come abbiamo visto con i nostri occhi ieri, affrontando il Frosinone, o come strategia per affrontare quest'ultimo periodo?
Speriamo che sia una scelta definitiva, perché sappiamo benissimo quanto, per esempio, se parliamo di Chiesa, al di là dei problemi fisici che non ha condizionato il rendimento, quanto il campione d'Europa renda nel modo migliore se impiegato in un 4-3-3. Quindi vedremo quali saranno poi le scelte definitive di Allegri, però è altrettanto vero che ci vuole una Juventus che faccia del gioco d'attacco, anche con uno schieramento marcatamente offensivo, il suo principale obiettivo, proprio perché non essendo impegnata purtroppo nelle coppe e avendo il campionato e le due semifinali di Coppa Italia da disputare, può concentrarsi su questi due obiettivi raggiungibili anche con un gioco che sia più marcatamente offensivo.
Benissimo, direttore Iacobelli, grazie per questo tuo intervento. Ci sarebbero diverse domande, ma abbiamo già risposto nella chiacchierata di quest'oggi. Alla prossima, buon lavoro.
Grazie a te Antonio, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Come sempre il direttore tutti i giovedì qui su Radio Bianconera, la radio che vi ascolta. Perché non vi vedo sul mio smartphone? Solo la voce. Cosa devo fare? Devi cliccare sul telefonino, c'è l'icona della televisione, tac, appariamo. Ma se già ci ascolti, sei fortunato, fai parte della famiglia di Radio Bianconera.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
E allora, oggi molto all'ascolto, giornata interlocutoria di preparazione, prove pratiche di tridente vero, sporco, come lo interpretate? sempre nel massimo rispetto, salvo per qualcuno che strumentalizza un po' i ragionamenti che si fanno, anche perché per me questa squadra, anzi per me, ce lo scrive anche Antonella, ma noi abbiamo la forza di sostenere un tridente? Sulla carta si può far tutto, Antonella. I tifosi ne metterebbero anche 5 di attaccanti, perché li hai, perché sei in difficoltà. Poi prendi 2 gol e magari in Italia non siamo ancora preparati a vincere 4-2. Soprattutto abbiamo la forza? Non riusciamo da 4 partite a vincere, sempre sotto di una rete, almeno 2 addirittura a Verona, recuperata 2 volte di seguito. Detto questo, la risposta, praticamente la sintesi, perché a volte non riuscite a interpretare un po' che la domanda è per arrivare, non quello che penso io, quello che tecnicamente è sotto gli occhi di tutti. Non si firma, ma dice Antonio, 4-4-2 mascherato con Cambiaso. Cioè ieri, vedendo quella situazione, abbiamo seguito l'allenamento gomito a gomito con il nostro Claudio Zuliani e ci siamo detti ma non è un tridente, i titoli saranno quelli, è un tridente sporco, ho detto io, l'ho ripetuto oggi. Qual è la definizione più giusta? E qualcuno ci dice è un 4-4-2 mascherato, e non è offensivo, perché l'esterno del 4-4-2 a cui io arriverei per le caratteristiche dei giocatori, soprattutto perché un po' di paura ce l'ho che il Milan mi ripigli o che l'Atalanta possa adesso correre, forse lo sa l'allenatore come stiamo di testa e di piede. Ebbene, dopo aver vinto fino alla 20ª, ma superando i nostri limiti, il cortomuso, superato i nostri limiti, non senza difficoltà, negli ultimi istanti, cambia niente segnare al primo o al 90esimo, però qualcosa significa della forza e del carattere di una squadra, se ci arriva spesso, dico che ha ragione questo ascoltatore. 4-4-2 mascherato con i due esterni di centrocampo che in base se attacchi a sinistra o avanzi a destra scalano e quindi ne hai uno in aggiunta. Il problema è quanti riesci a portarne in poco tempo a fare densità dentro l'area di rigore, perché ho visto la Champions League, ho visto anche l'Inter più del Napoli anche come tempistica della partita. E in area di rigore, quando attaccano dalla tre quarti, sono già, o dalle corsie esterne, sono già in 4-5 dentro l'area di rigore. Spesso anche bastoni da dietro. Quindi, quello non è un tridente. Quella però è una forza, un impatto offensivo molto importante. Sono arrivati degli altri messaggi, abbiamo dei vocali, andiamoli ad ascoltare.
Buongiorno direttore, sono Rosa Muggio, ma io sento dire tanti amici tifosi che sono veramente competenti nel mettere il tridente, di metterlo come vogliono, il terzino, l'altro terzino, a centrocampo bisogna fare così, ma perché non fanno gli allenatori? Fanno qualche corso?
Magari fanno
gli allenatori. Io mi fido del mister, perché è lui che vede tutti i giorni i ragazzi, quindi una volta che il mister decide, basta, va bene così, come va, ma poi aspettiamo, tiriamo le somme a fine dell'anno, no? O no?
Ciao. E quando il mister decide così, quando il mister decide così, non per dire decide lui, è pagato anche per quello, il giocatore in campo deve trovarsi nella posizione migliore per scaricare bene, per stoppare bene il pallone, per non allontanarlo troppo dal piede, per girarlo velocemente a un compagno, per raddoppiare, per andare in profondità, per mettere il pallone in mezzo. Certo che sono tutti difetti se stoppi male, appoggi male, metti in mezzo e non c'è ancora nessuno, perché ritardi l'azione e probabilmente gli altri, soprattutto se si preoccupano di difendere, sono meglio piazzati della squadra che attacca. Ciao Antonio, mi chiamo Agostino e sono un super tifoso della Juve. Ci mancherebbe altro, se no non avrei letto. Mi saluti? Ti sto salutando anche perché mi aspettavo la domanda. Ciao Agostino, probabilmente sei un nuovo ascoltatore. Non è il fatto che di giocatori offensivi ne metteremo anche 5 noi, mica siamo scemi. Sta a chi guadagna molti soldi equilibrare al meglio la squadra, grazie Matteo da Vicenza. Ma molti soldi li guadagnano anche dei giocatori, che magari potrebbero segnare molto di più, che magari potrebbero offendere molto di più, che magari potrebbero stoppare molto meglio, che magari potrebbero lanciare molto meglio, che magari potrebbero sbagliare molto meno il passaggio più semplice, che magari invece di fare il passaggio più semplice potrebbero fare giocate un po' più complesse, paragonate al loro stipendio. Cioè, se un giocatore vale uno, mi posso accettare che faccia passaggi da uno, ovvero da giocatore scarso, scadente. Ma siamo la Juventus, e quindi se guadagni 4 o sei stato comprato a 40, se non ci sono stati errori nelle valutazioni, probabilmente devi fare qualcosa di più rispetto ad un passaggio che potrei fare io, che ho guadagnato al massimo 10.000 lire, c'erano ancora le lire, appunto, e quando pareggiavo ero già contento e andavo a incassare in nero. Si può dire, il calcio era questo, nessuno si scandalizzi. Poi a volte vincevamo, chiedevo se mi potevano già dare anche i 20, che spesso mancavano. Cioè, non so se rendo l'idea. Chi tira i rigori ne deve sbagliare quasi zero, chi para deve sbagliare quasi zero. E quindi capite che si alza il livello, soprattutto se guadagni tanto. Vocali.
Buongiorno amici di Radio Bianco Nero, carissimo direttore. Sì, ultimamente vi sto inviando parecchi messaggi.
E fai bene.
Spero di inviarmene un po' di meno, perché vuol dire che sarò un po' più occupato e impegnato, però
o anche tranquillo.
E vi seguo assolutamente sempre quando posso.
Quando puoi, scrivici.
Come esempio, adesso mi sono collegato, ho sentito questo preparatore atletico, come sempre voi ci date informazioni dettagliate sulla nostra cara società in generale. E appunto io mi domando questo, se ascoltando l'opinione di un professionista del settore specifico che parla nel dettaglio tecnicamente della preparazione dei due tocchi e della velocità, ma porca di quella miseria, scusate, la maggior parte di squadre al momento, quella che ha un livello di giocatori tecnici un po' più basso, cerca di compensare con la velocità e con i due tocchi. Come ci si arriva a questo? Scusatemi per quella mia modesta esperienza a livello di calciatore e di sportivo.
Ah, è una domanda. Pensavo ci dessi quello che...
È un po' lungo, quindi...
Ah, l'hai tagliato, mancava qualcosa, era un po' lungo. Un po' più corti, però ho intuito che dici come ci si arriva. Hai anche giocato e magari attraverso questi consigli che dà anche... Non per dire cosa è giusto quello che non fa la Juventus, perché certamente io sono convinto Magnanelli, altri preparatori, assistenti di campo diano molto a questa squadra. E cosa manca? Manca, cioè, io penso che il nostro Mimmo Chelsea, che interviene su Radio Bianconera, fosse la Juventus magari riceverebbe più critiche che non complimenti rispetto a quelli che riceve adesso, perché un conto a volte è anche esplicitare delle cose, altre poi metterle in pratica con i giocatori che hai e soprattutto con l'atteggiamento, e soprattutto un atteggiamento, diciamolo, che il nostro allenatore ha sempre costruito attorno a un atteggiamento difensivo più che d'attacco. Vocali, e poi tra poco entriamo nella redazione di Tutto Juve con Massimo Pavan.
Direttore, buongiorno. Antonino da Roma.
Ciao.
Il discorso non è quante punte si mettono in campo, ma il discorso è come si riempie l'aria. Quando si attacca, noi siamo sempre scoperti in aria, al massimo sono due attaccanti. L'aria va riempita almeno con 4-5 persone.
E questo è un problema.
E quello che manca a noi sono proprio gli inserimenti dei centrocampisti. Fino alla 20ª giornata l'unico che si inseriva era Rabiot. Ultimamente l'aria è sempre sguarnita. E quello è il problema, i centrocampisti devono inserirsi.
E allora uno ci scrive, allora li valorizza, li deve valorizzare l'allenatore e li faccia rendere al massimo. E magari emergono i limiti dell'allenatore, o oltre quel massimo questi giocatori non vanno con questo allenatore. È un'alchimia il gioco del calcio, secondo me. I messaggi di vocali degli Allegri in si capiscono subito. L'allenatore Allegri, lui decide come va. Direttore, posso dire che questi atteggiamenti di alcuni tifosi mi provocano un po' di disagio e fastidio. Ciao da Luca. Luca, puoi aver ragione, ma è come sono i vocali degli Allegri out. Magari infastidiscono qualcun altro, non me. Li facciamo ascoltare in base a cosa mandate. In base al ragionamento che ha fatto, Giuseppe da Palermo mi dice: ma allora perché, direttore, le critiche a Miretti che guadagna uno e mai a Rabiot che ne prende sette? Perché chi va in campo che ne prenda uno e sette, noi non andiamo a vedere quanto guadagnano. Quindi l'allenatore non mi interessa quanto guadagna. Vlahovic non mi interessa quanto guadagna. Mi interessa che stoppi, tiri e segni. Mi interessa Locatelli che stoppi, prenda un pallone e lo renda pericoloso per gli avversari, non per la nostra squadra. Sei d'accordo, caro direttore? Massimo Pavan, redazione di Tutto Juve? Perché qui si cerca di capire, Massimo, che cosa c'è da fare da domenica in poi.
Ma sicuramente c'è da fare, bisogna vincere domenica, non ci sono altre alternative. Quindi questo diciamo che è un compito che in casa col Frosinone dovrebbe essere semplice, ma visti i due passi falsi con Empoli e con l'Udinese sembra meno agevole. Quindi la Juventus domenica deve vincere nell'insolito orario del pranzo e cercare comunque di riprendere la retta via, perché comunque le avversarie anche per la zona Champions non sono così lontane. Basta fare un semplice calcolo: il Bologna è sì a 9 punti, però ha anche lo sconto diretto in casa, quindi potenzialmente sarebbe a 6 se la Juventus facesse un altro passo falso e il Bologna domani vincesse col Verona. Insomma, falta che ognuno faccia i calcoli.
Noto un po' di paura nel direttore, un po' di timore su quelle che seguono, un po' come Allegri quando arriva ed esce dalla conferenza.
No, non è che la Juventus delle ultime quattro partite si è un po' smarrita, quindi sembra aver perso un po' quelle che sono le convinzioni che aveva acquisito nelle precedenti giornate. Quindi sono d'accordo con quello che dice Allegri, che si mette tanto a costruire, ci si mette poco a distruggere. Quindi,
molto meno.
Sì, quindi i giudizi cambiano rapidamente e sono giustamente influenzati dai risultati, perché noi siamo nell'ottica di risultatista, visto che il gioco non è eccelso, e quindi l'unica cosa che possiamo valutare è il risultato. Quindi quando il risultato è buono si dice che è buono, se il risultato non è buono si fanno altri tipi di considerazioni, proprio perché non c'è un contesto di gioco che ti permette oggi di apprezzare altre cose se non il risultato.
Direttore Massimo, mi è passata davanti proprio una ultimissima indiscrezione di Sport Italia. Sei in quegli uffici in queste ore a lavorare, a raccogliere notizie. Via le trattative per Di Gregorio per la Juventus? Lui avrebbe risposto: sono pronto per una big. È pronto per la Juve?
Ma diciamo che i portieri bravi italiani ce ne sono diversi. C'è Di Gregorio, c'è Carnesecchi, c'è anche lo stesso Provedel. Io credo che la Juventus si muoverà su uno di questi profili nei prossimi anni, quando Szczęsny deciderà di lasciare la porta bianconera, anche se comunque ha un contratto che potrebbe essere spalmato, e quindi se c'è la spalmatura si cambia un po' il raggio di azione e il tempo di azione. Però sicuramente la Juventus sta guardando intorno, sta cercando le soluzioni neanche troppo costose, perché preferirebbe investire altrove il budget a disposizione, e Di Gregorio è sicuramente un'opzione possibile.
Tornando all'atteggiamento della Juventus, l'atteggiamento provato ieri in allenamento, che poi è una prova, a volte ci viene detto lo si prepara e se lo si mette in campo è preparato da tempo, oppure se non sarà così tridente con il Frosinone significherà che manca quell'equilibrio che reclama sempre, che sottolinea Allegri. Prova di tridente la definirei io. Ti dico, è inutile giocare con un 4-3-3 se hai un atteggiamento ultra difensivo, ci scrive un ascoltatore. Dove sta la verità, Massimo?
Ma sicuramente non c'è un 4-3-3 o altro modulo, dipende, anche perché se poi dopo giochi con 4-3-3 però tu sei abituato a difendere in un certo modo e poi non ti mancano i difensori, rischi di combinare la frittata. Secondo me bisogna cercare di trovare delle soluzioni migliori, maggiore efficacia in attacco o anche di precisione nei passaggi, perché col Verona diciamo che le soluzioni la Juve ne ha avute in contropiede anche parecchie, sia nel primo che nel secondo tempo, ma si è giocato troppo in maniera individuale e quindi è un po' un mix di soluzioni tra gli uomini che mette in campo e l'atteggiamento che hanno gli stessi giocatori, che devono cercare di sbagliare il meno possibile nella fase di finalizzazione. Quindi penso che possa essere questo uno degli elementi. La cosa che mi fa sempre un po' strano è che rispetto ad altre squadre ci sono pochi giocatori che all'evento saltano all'uomo. Vedo veramente pochi uno contro uno che vengono vinti, anche in velocità, perché comunque Kostic, che lo faceva l'anno scorso, non lo fa più, lo fa molto di rado, lo fa Yildiz, ma diciamo si è un po' fermato dopo le prime giornate. Yildiz Junior lo fa pochissime volte, Cambiaso va più via più in un certo modo, e Chiesa è l'unico, però anche Chiesa ultimamente ha le polveri un po' bagnate. Quindi secondo me bisogna migliorare un po' dell'efficacia offensiva, oltre che forse con tre giocatori, non dico tre attaccanti, ma anche lo stesso Alcaraz, che si muove un pochino più nella fase offensiva rispetto magari ad altri giocatori, e poi Chiesa e Vlahovic, sarebbe comunque un orientamento diverso.
Ecco, mi stai facendo tornare in mente alcuni messaggi che sono arrivati già in precedenza. Uno, mi chiedono aggiornamenti su Alcaraz, non se giocherà o meno, delle possibilità a mio avviso ne ha più di delle prime due partite. Che scelta è quella, valutando quelle che sono state un po' le strategie della Juventus? Cioè, prendere questo giocatore, perché prenderlo e prenderlo poi a 50 milioni, visto che sta cambiando un po' la filosofia? Tu che idea ti sei fatto?
Beh, che sicuramente la Juventus non pagherà 50 milioni.
Anche secondo me.
Quindi andrà a rinegoziare magari su 25-30, oppure rinnoverà il prestito.
Oppure lo restituisce e avrà risolto e atteso Fagioli. Io la vedo così come operazione.
Sì, assolutamente. Poi da qua a fine campionato la Caras fa 10 gol e incanta tutti magari.
Magari ne vale 100, 60, sì, 51 sì, e lo prendi. Chiaro. Però, scusa, così ho risposto anche un ascoltatore.
Sì, non credo che sarà così. Penso che Juventus continuerà nell'ottica degli investimenti oculati. Secondo me non spenderà neanche 60 milioni per Cop Manners, quindi come magari si ipotizza. Se lo prenderà, spenderà molto meno, magari con l'inserimento di qualche contropartita.
Esatto. Cercherà di aprire diverse trattative mettendo dentro dei
diciamo
giocatori.
Diciamo che c'è un dibattito che bisogna cercare di capire se conviene cedere o meno i giocatori giovani che stanno già facendo bene, oppure tenerli chiaramente con il rischio che non abbiano una continuità. Perché quando tu hai Miretti, quando tu hai Huijsen, quando tu hai Yildiz, quando tu hai Barrenechea piuttosto che Sule, chiaramente c'è il rischio che portino molto entusiasmo, che spesso facciano bene, ma anche che non abbiano la continuità di rendimento di giocatori più esperti. E quindi bisogna capire quale delle due strategie seguire, sperando di sbagliare il meno possibile. Detto che poi anche alcuni giocatori esperti ultimamente non stanno rendendo dal punto di vista della continuità di prestazione come ci si aspettava.
La risposta per domenica ce la danno alcuni ascoltatori, la faccio commentare a te. I giocatori migliori devono giocare, tutti, insieme. Quindi? Chi deve giocare?
Dipende quali sono i giocatori migliori. Qualcuno, ad esempio, Allegri tiene che Alessandro sia uno dei giocatori migliori. Questo però non coincide col pensiero di molti.
Perché questa discrepanza, questa diversità di giudizio su Alessandro? Spiegamelo. Intanto è a forte rischio perché ieri non si è allenato, oggi accertamenti per lui, affaticamento.
Perché a volte l'occhio dell'allenatore vede cose che non vedono l'occhio del tifoso e viceversa. Quindi magari un allenatore vede più delle chiusure preventive o certi movimenti che gli piacciono, mentre l'allenatore, il tifoso, vede più le cose negative, no? Quando succedono. Quindi forse per quello, non lo so. Nello specifico, a me le ultime prestazioni, diciamo, degli ultimi due anni non sono piaciute per niente, però ribadisco, come dicevi, si diceva prima, anche il giudizio è influenzato dallo stipendio, purtroppo.
Esatto.
Purtroppo però è così, io non posso giudicare con la stessa lente un giocatore che prende 5 e uno che prende 1, perché da cui prende 5 mi aspetto 5, da chi prende 1 mi aspetto magari 2, però non mi posso aspettare che renda da 5.
Che faccia
5,
come quello da 5.
Se no lo pagherei 5.
Ed è più facile da criticare, forse. per un errore o per 20 minuti di partita, o no?
Ma sì e no, perché poi comunque penso che nel caso specifico Miretti abbia subito diverse critiche, abbia subito diversi elogi, ha avuto le sue occasioni, alcune le ha sprecate, alcune non le ha sprecate.
In quelle percentuali, Massimo, secondo te? Partendo che cosa?
Nel bene, ma secondo me non è riuscito a dare continuità di prestazione,
di crescita.
A volte ha fatto troppi errori tecnici, anche di situazioni, cose che magari ti aspettavi più all'inizio. Cioè, per esempio, io non vado a criticare Miretti l'anno scorso che commette il fallo da rigore con il Benfica. Ci può stare, primo anno e mezzo. Se lo fai dopo, l'anno dopo, sì. Cioè, quello è più... Secondo me è più grave. Cioè, molti giovani non vedo il miglioramento che ci dovrebbe essere da un anno all'altro, nonostante abbiano avuto delle occasioni. Ma non mi riferisco solo a Miretti, anche sui Team Junior non vedo dei miglioramenti. Su di lui dico vedo dei grossi miglioramenti. Quindi questo è, secondo me, è un problema perché se tu intendi, diciamo, muoverti con una strategia che tende a valorizzare i giovani e poi questi non crescono da un anno all'altro nonostante tante prestazioni e tante partite giocate, è un tema che diventa problematico e quindi che tu deve valutare.
Massimo,
un anno in un'altra squadra in prestito potrebbe quantomeno, magari se tu poi non ci credi, aumentarti il valore, se fa bene, e poi lo vendi.
Ecco, Massimo, volevo arrivare proprio lì. E casualmente hai parlato tu di prestiti, di valore. Arriviamo a Juve Frosinone. Che tipo di partita faranno? Riusciranno a fare? Saranno costretti a fare? E che indicazioni ci dovrà dare la partita di domenica, andando a rivedere tre dei nostri giocatori che potremmo riportare qui o forse rivendere?
Ma dovranno fare una partita attenta. Possibilmente chiaramente offensiva, ci sono altre alternative ai tre punti ed è molto semplice, questo è stare attenti appunto ai giocatori veloci del Frosinone, che ne hanno diversi, dove Frosinone è una squadra che concede qualcosa in difesa però attacca anche abbastanza bene, quindi bisognerà stare attenti.
Ecco, no, però ti chiedevo nello specifico, davvero con una battuta, sulle Baranecea, Caio Giorgi,
Loro,
se faranno benissimo, ci troveremo nella condizione, hai visto, non dovevamo mandarli via, allora li dobbiamo riprendere. Facessero male,
Ma li abbiamo già affrontati due volte.
Qual è la media? Qual è il giudizio preventivo, vista la terza partita?
No, secondo me, sulle Barrene, cioè, secondo me sono pronti
per tornare.
Secondo me sì.
Per tornare. E tu li terresti per quelli che siamo oggi?
Ma io sicuramente farei fare la preparazione estiva, poi da lì valuterei.
Ah, ok.
Ma ti dico la verità, secondo me Baranecea è meglio di Miretti e Sule
è meglio di UEA.
Sì, è un ruolo diverso.
sì, stavo ragionando.
Diciamo che ultimamente fare peggio di UEA è difficile, quindi...
Tanto oggi compie 24 anni, mi stavo dimenticando.
Gli facciamo gli auguri. No, è un peccato perché francamente mi sarei aspettato di più.
Sì, io ero a Reggio Emilia, a Cesena, e ho detto qui abbiamo trovato il crossatore e poi ci siamo un po' spenti. Magari
sì, però ultimamente si accentra, fa dei movimenti che non sono da lui. A parte che anche lui è uno di quelli che non salta mai l'uomo e questo è un problema per un esterno. E poi comunque tende più ad accentarsi che andare sulla fascia e macinare chi no. Certo. Nessuno pretende sempre di trovare degli Zambrotta, ma almeno una via di mezzo
ci starebbe molto bene. Tutto Juve, sì. Tutti i giovedì con noi, anzi no, tutti i giorni, perché facciamo spesso e volentieri riferimento a Tutto Juve con aggiorno, perché non vorrei che fosse cambiato, in primo piano Mohamed Sissoko, Juve credo ancora nello scudetto, generoso, ti consiglio Camarà, ma Colciu era da prendere. Rabiot spero diventi una bandiera, amico di Tutto Juve, attraverso...
Molto ottimista,
ma è proprio buono di suo. Quando lo chiama Mirko di Natale o anche noi.
Fa bene, che i sogni aiutano a vivere meglio.
Lui il buono, Paolino e Pavan i cattivi della puntata di oggi, sicuramente. Ciao Massimo, buon lavoro,
alla prossima settimana. Buongiorno.
tutto Juve, a chiudere questa puntata ricca anche di vostri interventi. E come sempre, se è stata una bella puntata, se l'avete apprezzata, perché siete stati anche voi bravi, come Yves, come Antonio Paolino, come la macchinetta del caffè, come tutti. Buona giornata, buon giovedì, a domani. Attenzione, domani si canta l'inno della Juve, e poi vi spiegherò perché. L'inno della Juve in diretta, tutto, l'originale. E non aggiungo altro. A domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.